con il chewing gum in bocca, ma qui c'è qualcosa di molto più serio. A te allora, grazie.
Prima col sapone,
hai ragione, ecco. Bolle di sapone. Grazie allora a Silvio che ci aiuta a fare questo lavoro molto impegnativo di questa giornata.
Allora io faccio un passaggio rapido. La prima cosa mi incuriosisce leggervi i titoli. Sapete bene come il Magistero Sociale in fondo riparte dalla oggi, dopo il Concilio, fino ad oggi riparte dal Populorum Progressio. Vi leggo i titoli del capitolo: Sviluppo integrale dell'uomo, parte prima, parte secondo, Sviluppo solidale, nella parte quarta, lo sviluppo in nuovo nome della pace. In mezzo ci sta il Sinodo dei Vescovi, la promozione della giustizia nel mondo. La sollecitudine dei sociali sa 20 anni, dice che l'autentico sviluppo umano è nel panorama del mondo contemporaneo. La Caritas in Veritate. Siamo nel 40° della Populorum Progressio. Il capitolo secondo, lo sviluppo umano nel nostro tempo, capitolo terzo, fraternità, sviluppo economico e società civile, capitolo quarto, sviluppo dei popoli, doveri, diritti e ambiente, la collaborazione della famiglia umana, il capitolo sesto, lo sviluppo dei popoli, la tecnica. Siamo inondati da questa parola sviluppo, chiediamoci quando lo abbiamo interpretato. Abbiamo una enormità di magistero che ci invita a decantare, no? da Paolo VI ad oggi, a Benedetto XVI, che addirittura in ben 5 titoli dei capitoli c'è la parola sviluppo, unita, lo sviluppo nel nostro tempo, la società civile, l'ambiente, i popoli, la tecnica. Ecco allora se c'è un grosso difetto di cultura nel mondo cattolico e nel mondo cristiano, anche perché il mondo cattolico e il mondo cristiano da una parte ha queste due paralleli, no? È il portatore di una visione, di una ricerca, di una visione nuova, ma è anche l'artefice di quello che sta succedendo. E noi siamo lì in mezzo, partecipi dell'uno e dell'altra. Per esempio si parla di disarmo. Allora, vedete quante cose sono prodotte in Italia? Scendi rapidamente, Antonio. Noi produciamo veicoli insieme a Italia-Germania. Guardate la seconda colonna. E le ditte che sono coinvolte in Italia, senti un attimo, questo è il Ministero della la relazione al Parlamento del marzo scorso, no? Scendi ancora, ecco gli elicotteri, l'elicottero da trasporto, Italia, Gran Bretagna, Italia, Francia, troveremo sempre, non c'è più una produzione italiana, noi siamo sempre compartecipi generalmente di programmi NATO, diciamola così. E c'è una moltitudine di aziende. Allora, cosa significa disarmo? Significa innanzitutto trovare intelligentemente una via di sviluppo, perché significa dire a tutti questi qui, a tutti, e che poi la maggior parte sono aziende che coinvolgono anche questo nostro mondo del nord, no? Stavo dicendo vostro perché siamo ospitati qui, ma produciamo di tutto, dai velivoli ai mezzi, ai siluri, ai missili. Riesce strano che noi, sistema missilistico di difesa aerea, Italia USA Germania, sistema tipico AVAX e così via, magari partecipiamo, queste sono, potete scaricarle dalla relazione, no? D'altra parte c'è ci sono diverse organizzazioni. Allora, non possiamo più continuare a fare, scusate, il grillo parlante che dice dei principi ma non scende nella storia. No, allora, prima dimensione. E questo lo si vede come difetto di cultura dentro le comunità cristiane, anche perché noi siamo stati pochi a scrivere in un modo solenne e ufficiale di etica e finanza. Sapete che il primo documento è del 2000, di un gruppo di lavoro della CEI, etica e finanza, in occasione del giubileo, in occasione del 40° del Populorum Progressio, etica e finanza, finanza internazionale ed agire morale, poi etica, sviluppo e finanza nel 2006. E adesso l'intervento. Allora, pensate che però etica e finanza del 2000, etica, sviluppo e finanza del 2006 non hanno la firma né di un prete né di un vescovo. Quando si toccano queste cose noi non troveremo la Chiesa alta che ci mette il nome, troveremo sempre un gruppo di lavoro che offrono questo, no? L'intenzione del presente sussidio, soprattutto nel quello più organico, più, il primo e più teorico, etica, sviluppo e finanza, ai 40 anni della Populorum Progressio, esce con questa intenzione. Mettere a disposizione della comunità cristiana del nostro paese per affrontare la consapevolezza degli scottanti temi dello sviluppo e della giustizia internazionale, alla ricerca di azioni concrete e di impegno, e costituisce la naturale prosecuzione dei sussidi elaborati etica finanza nel 2000, finanza internazionale ed agire morale nel 2004. Quindi siamo ricchi di documenti, ma siamo poveri di prassi. Un altro passaggio, lo consentite rapidamente, che ci deve in qualche modo poi richiamare all'ispirazione di fondo, è quello che fa il Consiglio Justitia et Pax. È molto bella la nota che è uscita, ma il Consiglio Justitia et Pax ne ha fatta una ben più dura e più precisa nel 2008, in occasione, mentre si preparava la conferenza di Doba, e voi sapete che è stata uno dei punti critici, perché la conferenza di Doba doveva vedere come rimettere, cioè fare la verifica del famoso documento della conferenza di Monterrey, cioè finanziamento allo sviluppo, approvato nel 2002 in Messico, il Monterrey Consensus, e doveva mettere a fuoco questi temi. Sei capitoli: la mobilitazione delle risorse, i flussi di capitali privati, il commercio internazionale, gli aiuti pubblici allo sviluppo, la questione del debito estero, che noi affrontammo, vi ricordate, anche con l'iniziativa di Giubileo 2000, e in ultimo, ma non ultimo, la questione sistemica circa le modalità di dare forza e coerenza al sistema monetario, finanziario e commerciale globale. In quella occasione, per esempio, cito alcune cose molto semplici. C'è già un'emergenza finanziaria, anche perché la crisi di oggi non è la prima. Adesso è diventata devastante perché è andata a toccare i beni, i titoli pubblici dello Stato, degli Stati. Cioè adesso sta distruggendo gli stati, allora abbiamo aperto gli occhi, ma quando ha distrutto le economie del sud e di altri siamo stati tranquilli, in fondo nessuno ha. Allora ecco, c'è una dimensione che occorre, già diceva a Doba nel 2006, un nuovo patto finanziario internazionale. Attenti, perché usa l'espressione il patto finanziario? Perché la finanza ha bisogno di un patto. Non è mai esistito un mercato delle merci o del denaro che non abbia un patto, che non abbia delle regole. Non è mai esistito. Noi non stiamo inventando l'acqua calda. I mercati sono molto più lunghi della ideologia del mercato e i mercati funzionano entro delle regole chiare, come in un qualsiasi negozio. Io devo trovare il prezzo esposto, no? Allora non vedo perché devo trovare il prezzo esposto sulle sigarette, cioè devo trovare un rapporto alla pari tra donatore e compratore, cioè colui che ha la merce, E tutto questo non esiste invece lì dove ci si sposta su dimensioni più alte, no? Perché sono state cancellate volutamente le regole di controllo o le regole di democrazia. Allora, un patto contempla la chiarezza dei rapporti e blocca la cosiddetta leva finanziaria, quello che diceva: ho un debito, lo cartolarizzo, lo cedo a un'agenzia lo ricede. Qual era la certezza? È che questo si è sempre usato, ma si faceva fra le banche prima per finanziare i grandi lavori, no? Il famoso Cuccia che metteva insieme le banche perché si trovasse liquidità. Ma una volta sparso in tutto il mondo, no? Non dimentichiamo, 1994 arriva il famoso WWW. Chi ne approfitta per prima? Ne approfitta i delinquenti, la finanza in qualche modo criminale, la pornografia, e poi mano in mano tutti, no? Oggi non si spostano più, si sposta nominalmente, perché la finanza è diventata virtuale, è diventata su processi matematici, quindi non risponde più a nessun criterio di rapporto o con la realtà o con i beni o con le produzioni o con le imprese. Se questo è vero, allora occorre, come diceva il documento per Dubai, il sesto tema, un nuovo patto che affronti le questioni sistemiche, perché sono emerse tre cose: non bastano le sovranità nazionali di fronte a fenomeni mondiali, non possiamo ricadere in un protezionismo a catena degli stati che spacca ancora di più il mondo, ridisegnare le politiche e le istituzioni internazionali è una questione morale di grande rilevanza. Perché? Perché nelle questioni internazionali noi abbiamo una grande tradizione, cioè arrivare a patti condivisi, sottoscritti. Allora noi abbiamo un filone che è quello giuridico e dei diritti, che arriva a sottoscrivere, a condividere, a ratificare, a far propri, e poi abbiamo un filone che dal 73 in poi, vi ricordate il primo shock petrolifero, cosa fa? Si riuniscono a Rambouillet i più grandi e cominciano a decidere come salvare le proprie economie. Allora noi abbiamo oggi due filoni: un filone che ancora continua a fare documenti, mettendo insieme, ragionando, ecco, colloquiando con il sistema della democrazia, e abbiamo un sistema di luoghi in cui si impone senza discutere. E così funziona la Banca Mondiale, e così funziona il Fondo Monetario, e così funziona il WTO, e così funzionano i G, adesso che siano 7, 8 o 20, ma non sono luoghi né democraticamente eletti, né democraticamente controllati, né democraticamente gestiti, sono la negazione di quel processo di democrazia dei diritti e di quel processo di democrazia pattuita, perché poi la democrazia, ce ne possono essere tanti modelli, ma noi abbiamo preso la formula della democrazia pattuita, no? Ecco, allora un nuovo patto finanziario che stia dentro questi patti, secondo la grande richiesta qual è? E bisogna dirlo con molta chiarezza: bisogna chiudere tutti i mondi offshore, i centri finanziari offshore, il ruolo nascosto, cruciale, e che sono i luoghi, guardate, Pontificio Consiglio però della Giustizia, luoghi, anello importante dell'attuale crisi e anello che ha sostenuto pratiche economiche, finanziarie, disennate, finanche criminali. Gli offshore sono il luogo di approdo di tutta l'economia criminale. E se l'Italia, la mafia SPA, produce 156 miliardi di reddito depositati in questi campi e in altri, noi dobbiamo rendersi conto di quale finanza stiamo parlando. No? Un documento molto chiaro, Per cui, ecco, si chiede la regolamentazione del mercato finanziario. Ed ecco, veniamo al secondo documento, no? Che in fondo, in questo bailamme in cui nessuno ci capisce, perché i mercati finanziari, c'era questa sottolineatura nel documento, sempre del Pontificio Consiglio, in vista della conferenza di Dubai, che poi è stato un fallimento, voi sapete, i mercati finanziari non possono funzionare senza fiducia e senza trasparenza e regole non c'è fiducia. Ma in tutti i campi della vita non c'è fiducia senza trasparenza e regola. Allora, noi tutte queste cose le sappiamo e questo significa poi ridefinire il ruolo della finanza in rapporto alla società civile, in rapporto allo sviluppo, è quello che oggi stiamo, la società civile diventa il luogo in cui la finanza sta scaricando tutti i suoi errori, almeno questo modello di finanza, e allora cessano gli aiuti pubblici allo sviluppo, anzi si elimina il concetto dell'intervento pubblico allo sviluppo e soprattutto gli investimenti diretti, grazie, non l'avevo visto. Grazie. Ecco, ma io mi avvio alla conclusione perché mi sembra importante dare entrare nella dimensione tecnica, secondo me è difficile. Allora, sono chiare alcune cose, no? Il mondo o va governato o diventa una selva. Per essere governato c'è bisogno di patti che richiedano il consenso e il reciproco, anche dare ed avere, il colloquio, la negoziabilità. Noi ci troviamo di fronte a un mondo che ha perso la negoziazione, e se si perde la negoziazione c'è la guerra, inutile. Attenti che anche come Chiesa noi qualche volta diciamo principi non negoziabili. Che significa? Che sono principi ispiratori intoccabili, che sono principi di arrivo non cambiabili, va bene. Principi primi, principi ultimi, è l'intermedio con chi camminiamo. Dobbiamo negoziare l'innegoziabile della profezia evangelica, ma incontrando proprio, ma certamente. Siamo al nord, il Don Benzi non sosteneva la prostituzione, ma andava ad incontrare le prostitute per liberarle. E tutti quelli che lavorano con la droga non sostengono il mercato della droga o l'economia criminale della droga, ma bisogna, Cristo è venuto a parlare non alle cose buone che funzionano in noi, ma è venuto a toccare i nostri limiti, le nostre fragilità. E allora, secondo me, ecco uno dei problemi grandi oggi della Chiesa, cioè saper continuare a unirsi ed essere unita a quella sua tradizione antica, ma non ha più, secondo me, un linguaggio capace di intercettare il linguaggio dei problemi dell'uomo d'oggi, no? Uscire dalla difesa dall'alto ed entrare come faceva la prima comunità. In fondo Paolo aggredisce i comportamenti del singolo, ma soprattutto perché spaccano le comunità, e la comunità è il primo bene da salvaguardare, perché questo è il messaggio evangelico, no? 1, 2, 3 della Gaudium Spes, la famiglia umana. Noi siamo parte della famiglia umana, che abbiamo ricevuto in dono il Vangelo, che abbiamo un solo compito: generare la fraternità, che è l'espressione della comunità della famiglia umana. E allora, entrando nel nostro tema, ma già la Gaudium Spes ci diceva, e guardate che le dichiarazioni ufficiali ne ha fatte due, una sulla guerra, no? La guerra totale, è uno sul disarmo. È necessario pertanto ancora una volta dichiarare, quindi si assume la forma solenne, La corsa agli armamenti è una delle piaghe più gravi dell'umanità, danneggia in modo irreparabile, intollerabile i poveri, e c'è molto da temere che se tale corsa continuerà produrrà un giorno tutte le stragi delle quali già va preparando i mezzi. Liberiamoci noi stessi dall'antica schiavitù della guerra. E allora? Siamo a 50 anni oltre dalla Gaudium et Spes. Qual è il cammino culturale che abbiamo fatto insieme con gli uomini per liberarci? Perché la pace deve e può sgorgare solo in una spontanea, può sgorgare spontanea solo dalla mutua fiducia dei popoli. Cosa ha fatto questo sviluppo? Ha distrutto la fiducia tra le nazioni, tra i popoli, tra le persone, tra i gruppi sociali. Ecco, allora c'è un problema grosso innanzitutto di cultura, secondo me, poi c'è un problema grosso anche di scelta strategica. Il compendio della dottrina cristiana, 164, dice che il bene comune parte dalla dignità, unità e uguaglianza della persona. Abbiamo molto lavorato sulla dignità, abbiamo molto lavorato forse sull'uguaglianza, ma ci siamo dimenticati l'unità, no? Dalla dignità, unità, uguaglianza di tutte le persone deriva innanzitutto il principio del bene comune al quale ogni aspetto della vita sociale deve riferirsi e per trovare pienezza di senso. Ecco, noi che abbiamo un mondo laico che ha globalizzato, esportando soprattutto e umiliando popoli, nazioni e culture, è in fondo una cattolicità mortificata. No, noi siamo gli unici ad avere come titolo la cattolicità, che significa universalità. Culturalmente, ma non possiamo accettare che ci sia una cattolicità che mortifera, cioè portatrice di morte. Mortificata significa che al suo interno ha dinamiche di morte. A chi bisogna chiedere? Chi ha una cultura della mondialità oggi? Chi ha una cultura della cattolicità? Chi ha una cultura della comunionalità dei popoli? Allora perché stiamo a guardare tutti questi processi che portano morte? Non solo perché uccidono, ma perché lasciano morire, considerando inutili le persone. E allora, se quella dignità e uguaglianza non le leghiamo all'unità della sorte del genere umano, ecco la grande svolta della Gaudium et Spes, l'unica famiglia umana, l'unico destino umano, l'unica sorte umana. Oggi tocca a noi rompere le separatezze, perché questo è il segno della crisi, le separatezze tra l'economico separato dal sociale, tra la ricchezza separata dal lavoro, il mercato separato dalla democrazia e dalle regole della democrazia. Lo ripeto, economico e sociale o camminano insieme o non si capisce in che mondo ci troviamo. La ricchezza, ma se la maggior parte delle costituzioni moderne scrivono che l'uomo dal lavoro riceve la fonte del suo progresso, come possiamo accettare noi che abbiamo la Laborem Exercens di rimanere zitti di fronte alla distruzione sistematica del lavoro? Guardate che non si tratta di difendere il contratto X o Y, si tratta di affrontare la cultura della distruzione del significato del lavoro. È diverso, dobbiamo fare un salto di qualità, ma veramente un grosso salto di qualità. E non basta ancora ripetere la Laborem Exercens se poi non siamo capaci di entrare dentro le relazioni del nostro mondo complesso, ma di vedere come ricchezza separata dal lavoro è una bestemmia, perché o è una rapina, o è criminale, o è sfruttatrice. Ragioniamo come ragiona la gente e rimettiamo dentro le ansie della gente l'animazione evangelica. Usciamo fuori dai grandi schemi che rimoltiplicano i propri dettati culturali, ma non riescono a incontrare la vita, la ricchezza. Una volta si diceva, o te la sposi o te la fai col lavoro, no? Oggi sappiamo che o la rapini, c'è un'economia che rapina il mondo, e ha messo in crisi non l'economia, ha messo in crisi il mondo. Il mondo, il creato. La Cina compra interi territori in Africa, lo sapete tutti. Cioè, c'è l'acquisto dei territori addirittura. Senza, non c'è più bisogno di andare a occuparli militarmente. Questi sono, siamo noi stupidi occidentali che facciamo questo. La Cina invece che ha liquidità da spendere, va a comprare in Tanzania, compra migliaia di ettari, come facevano una volta le multinazionali, oggi lo fanno gli stati. Allora entrare in una cultura nuova, ecco, c'è bisogno allora di una mente nuova, no? Di una mente nuova che sappia pensare in modo nuovo. Diceva Lercaro, mi piace richiamarmi all'antico, no? Perché siamo qui al nord, la Chiesa ha bisogno urgente di una povertà culturale, no? Scriveva, certamente non come ignoranza, ma piuttosto come rinuncia al geloso possesso di un sistema concettuale costruito e chiuso. Rinunciare a proporre l'Evangelo rivestito di una sola determinata formulazione culturale non essenziale al rispetto del messaggio stesso. Lercaro, che è stato uno dei padri del Concilio, no? Allora, ecco, oggi fare la fatica, e concludo, in fondo cosa chiede l'ultimo documento? Chiede semplicemente queste due dimensioni, regolare attraverso l'autorità, la costruzione di un'autorità mondiale, che poi la Chiesa ha sempre chiesto. Paolo VI all'ONU, Giovanni Paolo II all'ONU, Benedetto XVI all'ONU, ogni volta che la Chiesa è stata, cioè i papi sono stati invitati all'ONU, nei tanti discorsi è stato sempre richiesto questo, andare verso un governo mondiale, no? È stata l'unica cosa da cui siamo fuggiti, perché dalla pace si fugge e la si uccide. Come credenti noi sappiamo che già Dio guarda il mondo unito, noi stiamo fuggendo dall'unità, facendo come? Sottraendo gli strumenti che governano l'unità e la comunione. Ma come in una famiglia, se uno se ne va, la famiglia continua a vivere, insomma, oggi abbiamo mariti che scappano, ma la moglie con i figli continua, certo è una sopravvivenza più dura. Ma dall'unità si fugge innanzitutto, il primo peccato è fuggire dalla concezione teologica e dalla concezione sacramentale che abbiamo. Allora, sembra un documento che ha rivoluzionato, tant'è vero che è successo anche un po' di polemica in Vaticano, insomma non è stato digerito da alcuni uffici vaticani, diciamocelo con onestà, anche perché Monsignor Toso lo conosciamo bene. Eppure chiedeva, era un contributo perché si realizzasse qualcosa che ci porti fuori da questa situazione. Ecco, allora noi come cristiani dobbiamo sapere oggi, forse, e concludo richiamandomi a quella bella esperienza che abbiamo fatto come signor Giudici, animati da padre Cortesi ad Assisi, con il sogno di Giuseppe, no? Questo Giuseppe che fugge, perché fugge dalla casa, ha rubato la primogenitura, il fratello Esaù ha detto già alla mamma, appena papà muore gli faccio la pelle a questo. Allora la mamma avverte il padre, e il padre dice, senti un po' amico, vai nei paesi di nostri, no? Antichi, vatti a cercare moglie lì, non la prendere qui, insomma è un modo per mandarlo via, perché la minaccia era vicina. E Giacobbe che è al confine, no? Quella notte che si butta per terra e dorme su una pietra e ha quel sogno, no? Vi ricordate la scala aperta al cielo e alla terra, no? Che poi chiama Betel, no, in quel sogno Dio gli pronuncia la promessa, rinnova la promessa e poi dice sarò con te dovunque vai. fai? Parti. E lui si sveglia e realizza e dice queste due parole. Costruisce un piccolo, come si usava con le pietre, dice: questa è casa di Dio. No? Lì dove mi sembrava di essere al confine dell'abbandono, ho scoperto un Dio vicino, ma è anche porta del cielo. Ora, casa di Dio sappiamo come si dice, no? Betel. E porta del cielo? Babel. Babel è Babilonia, no? Perché gli angeli salgono e scendono. Allora, noi abbiamo sempre letto Babilonia come la punizione di Dio, ma non dovremmo oggi leggerla come l'evento della Pentecoste, cioè certo l'uomo che costruisce, ma in ogni luogo noi dovremmo sapere, capire che lì ci sono anche gli angeli che scendono e risalgono al cielo. Non dobbiamo avere luoghi strani. Allora, abitare i confini, un movimento deve stare dentro i confini. Oggi c'è gente che lavora, che lotta per i beni comuni, per il futuro. Bene, lasciamo le fatiche della teologia, che è in ritardo su questi temi, lasciamo anche la fatica delle comunità, ma come movimenti cominciamo ad accostare i confini. Cominciamo a camminare, come diceva Giovanni Paolo nel Giovanni 23, quando sei per strada e incontri una persona, non chiedergli dove va, non chiedergli da dove viene, chiedergli dove va. Se va nella stessa direzione, camminate insieme, no? Mi sembra che questo senso della compagnia sia la cosa che più oggi il mondo chiede alla Chiesa, ma una compagnia concreta nella storia, no? E concludo con una battuta molto drammatica. Voi sapete che 1.200.000 giovani dal 2004 al 2010 hanno chiesto di essere cancellati dalla Chiesa Cattolica? Cioè, i giovani non hanno tempo da perdere con le nostre discussioni filosofiche, o ci incontrano per strada in impegni significativi che danno speranza al futuro e danno senso alla loro presenza, ma se no ci salutano anche ufficialmente, perché oggi anche in conflitto con i genitori, io ho diverse richieste, uno è venuto dall'Inghilterra, altrove, no, di questo, di richiedere proprio di essere cancellati dall'appartenenza alla Chiesa. Svegliamoci, i tempi non hanno, non chiedono risposte. No, una volta si diceva: la Chiesa risponde in secoli, però per favore che cammini con il passo degli uomini. Grazie.